riprendiamo il tema delle representation warranties con alcune ulteriori considerazioni di tipo generale prima di esaminarle una per una, o meglio le più importanti. Ci siamo detti che queste representation and warranties vengono inserite nel SHARE Purchase Agreement. Domanda che rivolgo a chi mi ascolta. La domanda è la seguente: queste representation and warranties sono relative a circostanze di fatto, oggetto delle representations, che, come abbiamo detto, facendo l'esempio che ci interessa di più, che è quello del seller, il seller ha promised essere true, ha promesso essere vere. Quesito che vi sottopongo: ma vere rispetto a quale momento? Perché una cosa può essere vera oggi e non essere vera domani. Una cosa può essere vera oggi e non essere stata vera ieri. Per esempio, banalmente, io posso dire, sperando che sia così, oggi non ho l'influenza. Questo non significa che non l'avessi ieri, meno ancora significa che non posso averla domani, no? Allora, come sempre, proviamo a capire insieme qual è la risposta corretta. Le representation and warranties, quando vengono formulate? Questo lo sappiamo. Vengono formulate il 1 gennaio 2009, data convenzionale tra di noi della execution del SHARE Purchase Agreement. Abbiamo detto, fino alla noia di chi mi ascolta, che però il closing sarà soltanto ragionevolmente il 31 marzo del 2009. Le representation warranties devono essere vere al 1 gennaio 2009 o devono essere vere al 31 marzo 2009? Interrogation mark, punto interrogativo. Chi mi risponde? Al 1 gennaio 2009, dice la nostra amica qua sulla destra. Tutti d'accordo? Opinioni diverse? Prego.
Ma non ci sarebbe un punto di buona chiede che è garantito una certa situazione di comunicare alla tua parte eventualmente una situazione della
terra? Se ho capito bene, interpreto quello che lei ha detto dicendo: sono d'accordo che devono essere vere il 1 gennaio 2009. Però se qualcosa cambia tra il 1 gennaio 2009 e il closing, c'è un obbligo generale di buona fede, o comunque è ragionevole per me ritenere che ci sia un obbligo di informazione che qualcosa è cambiato. Quindi lei è d'accordo, ma se ho capito bene fa una precisazione. C'è qualcuno che non è d'accordo, cioè che pensa che debbano essere vere invece al closing? Cioè che il punto focale, che il punto importante è che siano vere al closing. Che siano vere al 1 gennaio importa poco, quel che importa è che siano vere al closing. C'è qualcuno che la pensa per caso in questo modo?
Io penso così.
Lei pensa così, cioè c'è qualcuno che pensa che devono essere vere al closing.
Ma più altro perché non c'è l'interesse del compratore, in realtà non si è ancora formato. Cioè, si interessa che si forma nel momento in cui le partecipazioni vengono passate, si vengono nella sfera del soggetto, quindi in realtà credo che sia importante in quel momento.
Ok, quindi abbiamo due posizioni, diciamo, estreme e una posizione un po' più articolata del tipo: secondo me, posizione A, devono essere vere al closing; posizione B, devono essere vere al momento dell'execution del SHARE Purchase Agreement; posizione intermedia, devono essere vere al momento del SHARE Purchase Agreement, però se qualcosa cambia devi dirlo. C'è qualcuno che, tanto per complicare il quadro, pensa che debbano essere vere sia al momento del SHARE Purchase Agreement sia al momento del closing?
Sì, perché cioè non c'è l'obbligo da parte del seller a gestire l'impresa in quell'intervallo di tempo in modo per cui le representation warranties non ci sia un cambiamento.
Ecco, la risposta è sì, perché c'è un obbligo nell'interim period di gestire in modo corretto, no? Però questo è un discorso un po' diverso, perché non necessariamente il modificarsi delle circostanze di fatto dipende dalla gestione, no? Può dipendere da un evento esterno. Quindi Facciamo il caso estremo in cui parliamo di una controversia, no? Per definizione la controversia è promossa da un soggetto diverso, controversia passiva intendo, no? Se io dico per esempio al 1 gennaio 2009 non ci sono altre controversie se non queste 10, questo è vero al 1 gennaio 2009, può non essere vero al 31 marzo, per l'ipotesi del tutto plausibile che il 1 di febbraio mi venga notificato un atto di citazione in cui mi chiedono di pagare una somma, no? Qui non è un problema di gestione corretta nell'interim period, io gestisco correttamente, ma se mi arriva un atto di citazione che devo fare mi arriva, no? Allora, proviamo a mettere a fuoco il problema, come dobbiamo correttamente mettere a fuoco. Questo è un problema che ha una risposta necessariamente univoca, voglio dire, c'è una risposta giusta a questa domanda? La mia domanda può avere più risposte o deve avere una risposta giusta e le altre sono sbagliate? Può avere più risposte. Voi cosa ne pensate?
Sì. Le varie risposte devono essere modulate in base alla circostanza che io prometto. Si tratta di una promessa di un fatto passato e deve essere vera al momento della stipulazione del contratto. Se invece si tratta di una promessa del tipo delle controversie in corso, è inevitabile che la promessa che io faccio il giorno 1 gennaio poi può non essere vera al giorno.
Ecco, allora io proverei a impostare il problema in modo che credo sia quello corretto, cioè certamente ci può essere una soluzione diciamo più razionale di un'altra, però il tema è negoziare. Voglio dire, ci sarà una soluzione che meglio garantisce il buyer e una soluzione che lo garantisce di meno. Ci sarà una soluzione che grava di più sul seller e una soluzione che grava di meno sul seller. Noi dobbiamo sempre metterci nell'ottica che salvo che ci siano disposizioni di legge, per cui quello che noi diciamo deve essere confrontato con una disposizione di legge imperativa, allora lì non abbiamo molto da esercitare la nostra fantasia negoziale, perché se c'è una norma di legge imperativa bisogna rispettarla. Per il resto è un problema negoziale. Allora cominciamolo a impostare in termini negoziali. Al seller quale soluzione piace di più? Al buyer quale soluzione piace di più? Mettiamola così. Cominciamo dal seller. Se voi foste consulente seller, che cosa gli suggerireste di mettere nel contratto? Che le reps valgono solo, sono vere al momento in cui vengono dichiarate o sono vere anche al closing? Come seller, eh?
No,
non cambiate perché non capisco il cliente. Il seller come le vuole?
Al momento della sottoscrizione dell'SPA.
Al momento della sottoscrizione dell'SPA, perché? Perché vorrebbe che fossero vere al momento della sottoscrizione dell'SPA?
Impegnarsi per il futuro.
Perché non vuole impegnarsi per il futuro? Poi vedremo se qualche riflessione ulteriore va fatta. Comunque il seller sta dicendo a voi, cari amici, io vi faccio queste dichiarazioni e queste representations, però le faccio alla data in cui le faccio, cioè con riferimento alla data in cui le faccio.
Ma scusi,
prego.
Così lui deve anche garantire il periodo tra la dichiarazione e il closing, invece garantisce solo dal closing in poi, il periodo prima potrebbe anche succedere un qualche fatto e non verrà succedere quale nulla.
Allora, le dichiarazioni non possono riguardare il futuro, le representation riguardano ciò che è stato ed è nel momento in cui vengono fatte. Il problema è di determinare la data. È ovvio che le representation e warranties non possono riguardare eventi futuri successivi al closing, intesi come aventi radice causale successiva al closing, no? Questo non l'ho detto neanche perché è evidente. Il venditore non può garantire al compratore che non gli succederà niente, nel senso che non gli succederà niente che abbia una radice causale successiva al closing, perché questo non si può pretendere da nessun seller, no? Questo è fuori discussione. Il tema che stiamo affrontando è se le dichiarazioni e le warranties del seller abbiano come riferimento la data in cui vengono date, cioè oggi la target è compliant with law, oggi è rispettosa delle leggi, oggi 1 gennaio 2009, o invece, in ipotesi, sia oggi sia il 31 marzo, o invece magari oggi no, ma il 31 marzo sì. Mi seguite? Ok, allora, voi buyer cosa chiedereste al seller? Vi va bene che vi faccia delle dichiarazioni e delle garanzie che sono vere la data del 1 gennaio 2009, ma magari non lo sono al 31 marzo 2009 quando c'è il closing? Vi va bene? Se vi va bene dite di sì, andiamo a casa, no? Abbiamo risolto il problema. Vi va bene? Prego? Lei che adesso sta facendo il buyer dice io vorrei invece che siano vere sia al momento dell'execution, sia al 1 gennaio 2009, sia al, o no? No, dico, è una, il vostro collega che ha fatto il consulente del buyer ha detto una cosa che vi convince o ha detto che è stravaganza?
Come si può chiedere al seller di garantire su comunque una situazione futura?
Allora, lei è più contenta se qualcuno che dice ti amo o qualcuno che ti dice ti amo e ti amerò sempre? No, così provo a capire. Dice, poi non gli credo, ma questo è un altro discorso, non gli credo neanche se mi dice ti amo, ma questo è un altro discorso. Però, dico, come pretesa, le sembra una pretesa stravagante? No, sto ragionando seriamente, adesso si scherza per giocare un po' insieme, dico, però è importante che voi vi mettiate in un'ottica negoziale, ragazzi miei, perché domani questa è l'ottica del vostro lavoro, augurabilmente. Naturalmente non bisogna avere delle pretese assurde, perché sennò picchi la testa contro il muro, però delle pretese ragionevoli anche giusto averle, no? Quindi cerchiamo di cominciare a capire cosa vogliamo, poi cerchiamo di vedere se ce lo danno. Allora, prego.
Secondo me il buyer si resta al momento del closing e basta soltanto per il momento, che se non vera al momento del closing, perché prima la gestione comunque del seller, trasferimento interpretato.
Quindi lei sta dicendo se dovessi scegliere, se ho capito bene, lei dice se dovessi scegliere preferirei scegliere che sia vero al momento del closing. E magari no al momento del purchase agreement, ma è importante che sia un vero momento del closing.
Anche perché il seller si addossa al rischio per il periodo che garantisce comunque.
Ecco, comunque.
Quindi magari posso chiedere che sia un vero momento, ecco, del closing, ma se non dovessero essere veri completamente. Perché non
cerchiamo di capire che differenza c'è tra queste due posizioni, no? Qui abbiamo una situazione in cui non vi state parlando praticamente, no? Perché il seller dice io te lo garantisco al momento in cui faccio la dichiarazione e di qua state rispondendo no scusa a me non importa quasi niente o poco che sia vero quando me la fai, ma mi importa che sia vero quando si trasferiscono le azioni, perché quello è il momento in cui io acquisto, poi è il momento senza ritorno, no? Quindi le posizioni sono abbastanza difficili, nel senso che dal punto di vista negoziale se uno dice io te le do al momento della e l'altro ti dice lo voglio al momento del 31 marzo, si va avanti a negoziare tutto il giorno, no? Prego.
Scusi, cioè mi esprimo un attimo buyer, secondo me è giusto almeno tentare di ottenere sia prima che dopo.
Questo è possibile, certamente quello che stiamo discutendo, comunque le posizioni sono se dovessi scegliere. Io preferirei che fossero vere al momento del closing piuttosto che non. Se poi me le dà con riferimento a entrambe le date sono ancora più contento, questo mi pare implicito, no?
Per una posizione di avvicinamento può essere data dal seller dicendo quello che dipende da me te lo posso garantire adesso e al momento del closing, ma quello che è esterno alla mia volontà io lo garantisco solo e solamente al momento dell'SPA, non posso garantire qualcosa che non dipende da me.
Sì, questo si capisce, sono posizioni un po' più articolate, dopodiché si discute tutto il giorno per capire cosa dipende da meno, cosa non dipende da meno, naturalmente, come sempre, no? Comunque sì. Ecco, però io vorrei un attimo che avessimo consapevolezza del significato pratico dell'affermazione, secondo cui ammettiamo la tesi che diceva la signorina in seconda fila qua, cioè a me quel che importa è che sia vero al momento del closing, come dire, non mi importa poco che sia vero al momento del same-purchase agreement. Lei diceva mi piacerebbe anche quello, ma...
No, ma infatti...
Prego.
Scusi, io pensavo anche un momento prima, perché io che vado poi ad acquistare la società, cioè mi importa come se in un periodo passato era conforme alla legge questa società o no. È vero sicuramente che tra i due forse più importante è dal momento del closing, però anche essere sicuri su, cioè, su delle situazioni ambientali passate direi che non è...
Sì, come sempre il discorso poi va adattato alle singole presentation warranties, poi lo faremo, però per un momento proviamo a capire in concreto cosa vuol dire, cioè mettiamoci in un'ottica negoziale, supponiamo, mettiamola così, il seller vorrebbe darvele dal primo che con riferimento al 1 gennaio 2009, voi gli dite no, io voglio che siano vere al momento del closing e voglio che siano vere anche al momento del 1 gennaio 2009, no? Posizione negoziale è questa. Ve la do al 1 gennaio 2009, risposta, no, la vogliamo e al 1 gennaio 2009 e al 31 marzo 2009. Risposta del seller, no, caro buyer, deciditi, o la vuoi al 1 gennaio 2009 o la vuoi al 31 marzo 2009, tutte e due non te le do, deciditi, scegli. La parte buyer ha detto io se dovessi scegliere sceglierei di averla al 31 marzo 2009, no? Siamo d'accordo su questo, le posizioni sono queste. Vorrei capire a che cosa rinuncia, insieme con voi, a che cosa rinuncia accettando di non avere le vere sia al 1 gennaio 2009 sia al 31 marzo 2009. È una rinuncia comunque importante, grave, significativa o proprio non ve ne importa niente?
No, perché io rinuncio a ottenere un eventuale risarcimento nel periodo e io posso già impugnare la representation se non è vera.
Allora, un'ipotesi di... le indemnities non si possono far valere prima del closing, quindi questa è un'ipotesi che non c'è, no? Le indemnities, come vedremo, scattano dopo il closing, quindi sotto il profilo del far valere un risarcimento io non posso far valere un risarcimento fino a quando non sono titolare delle azioni, questo non esiste come ipotesi, quindi il problema è solo di capire che cosa si rinuncia. Allora provo a dirlo così, che cosa cambia se la representation and warranty è data solo alla data del closing e non è data alla data del execution of the contract? In concreto cambia che il seller può rimediare nei tre mesi che intercorrono tra la sottoscrizione e il closing a qualche patologia della target, no? Se io dico che è compliant with law alla data del 31 marzo e non mi impegno per la data del 1 gennaio, e io tra il 1 gennaio e il 31 marzo, seller, ho tutto il tempo per sistemare le cose che siano eventualmente irregolari, no? È così, no? Mi sembra evidente. Se io non dico che è vero il 1 gennaio, ma dico che è vero il 31 marzo, l'importante è che sia vero il 31 marzo, ma avete detto che vi importa che sia vero il 31 marzo, allora io ho tempo, tre mesi, per sistemare delle cose che non siano in ordine, perché io non ti ho detto che è vero al 1 gennaio, ho detto che è vero il 31 marzo, che è come dire sarà vero il 31 marzo, no? Allora, in questo modo il buyer perde qualche cosa? La risposta è sì, perde qualche cosa, perché in realtà accetta una representation and warranty fatta dal seller che non risponde al vero quando viene fatta. Quindi accetta che il seller faccia delle dichiarazioni e assuma delle garanzie un po' alla leggera, nella speranza, magari nella convinzione, ma nella speranza di poter sistemare le cose, no? È come dire, la tua stanza è in ordine oggi e sarà in ordine quando arriva tua zia? Risposta alla domanda, sarà in ordine quando arriva mia zia? Cosa capiamo tutti noi? Che è un disastro di disordine e che quando arriva la zia sarà tutto in ordine, capiamo così o no? Il che vuol dire che magari l'affermazione quando arriva la zia sarà tutto in ordine è un'affermazione fatta in modo un po' ottimistico, perché tanto per adesso non c'è nessun problema. Allora non è privo di significato l'accettare che la garanzia sia fatta al closing, e d'altra parte sotto questo profilo non è del tutto razionale, se non perché lo si vuole accettare, accettare che qualcuno il primo gennaio ci dica la target è in ordine, ma te lo dico con riferimento a una data successiva, perché dovrebbe dirlo con riferimento alla data in cui la fa la dichiarazione. Allora, come risolviamo normalmente, come si risolve normalmente questo problema? Come è un problema negoziale, ed è un problema quindi che si traduce in clausole, la soluzione che normalmente si dà a questo problema è di prevedere espressamente una cosiddetta bring down clause. Bring come portare, down come giù, close come clausola. Bring down clause, che è un'espressione gergale, che vuol dire tirar giù, portare giù. Portare giù che cosa? Portare giù dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009 le representation and warranty. Quindi quello che si fa è di dire io ti do delle garanzie alla data in cui te le do, però ti garantisco anche alla data del closing, quindi ti garantisco in oggi, 1 gennaio 2009, quindi oggi le cose sono in ordine, e ti garantisco anche che lo saranno in ordine al 31 marzo 2009. Questa è appunto quella che si suole chiamare la bring down clause, che infatti noi troviamo nel nostro contratto all'articolo 6.2. Per la precisione, questa clausola va letta con attenzione, perché se noi leggiamo la clausola 6.2 guardando alla rubrica, noi leggiamo accuracy as at the closing date. Allora la frase accuracy as at the closing date vuol dire accuracy, cioè rispondenza al vero, diciamo, rispondenza al vero alla data del closing. Quindi sembrerebbe una clausola che dice queste cose sono vere al closing, non necessariamente vere al primo gennaio, giusto? Perché accuracy as at the closing date, o at the closing date quantomeno, sarebbe alla data del closing. Però leggiamo la clausola, perché come noi sappiamo, abbiamo visto nelle definizioni, quel che conta sono le clausole, non la rubrica. Cosa dice la clausola? The representation and warranties of the seller contained in this article 6 shall be true and correct in all material respects, also as of and as though made on the closing date. Quindi si dice con questa also che saranno vere il 1 gennaio 2009 ma anche al giorno del closing, come se fossero fatte al momento del closing. Questa è appunto una bring down clause. Le representation and warranties che saranno vere non solo, non c'è scritto in pulito ma c'è l'also, non solo al 1 gennaio 2009 ma anche al 31 marzo 2009. Questa affermazione è un'affermazione di principio che deve in qualche modo tenere conto della realtà delle cose. Sotto questo profilo ci sono dei limiti che stanno nella natura delle cose. Per esempio, se io garantisco che il bilancio al 31-12-2008 è stato redatto secondo i criteri contabili corretti, non è che dico ciò che è assurdo, cioè che quel bilancio al 31-12-2008 va bene anche al 31 marzo 2009, perché è sicuro che quel bilancio al 31 marzo 2008 non è la fotografia corretta della target al marzo, perché per il 31 dicembre e il marzo qualcosa necessariamente è cambiato. Allora, ci sono delle representation and warranties che direi per loro natura, essendo necessariamente riferite ad una data, non possono essere brought down, non possono essere portate giù, perché non ha senso. Se io ti dico che il bilancio 31-12 è corretto, è il bilancio 31-12, non mi puoi pretendere che sia corretto quel bilancio perché non ha senso tre mesi dopo. Ecco perché questa 6.2 ci dice che il principio sì è quello, ma except for those representation warranties that are given as of a certain date or for a certain period, which shall be true and correct as of such date or for such period. Quindi il seller accetta in questo caso la posizione del buyer dicendo: capisco che tu pretenda che le mie representation and warranty siano vere anche quando c'è il closing, perché capisco che il tuo interesse è al momento del closing, quindi questo non posso negarlo. Se me lo chiedi, faccio fatica a dirti di no. Però naturalmente non pretendere quello che non si può pretendere, cioè non pretendere che siano brought down al 31 marzo 2009 quelle garanzie, quelle representation warranties che sono necessariamente legate a una data diversa, che può essere la data del 1 gennaio ma anche una data anteriore. Se per esempio il bilancio si chiude il 30 giugno, io garantisco il bilancio al 30 giugno 2008, beh, io faccio riferimento alla verità del bilancio al 31 giugno 2008, non al 31 marzo 2009, ma nemmeno il 1 gennaio 2009, perché faccio riferimento a quella data. Se io dico che questa fotografia che è stata presa nell'aprile dell'anno scorso rappresenta bene il mio stato di salute, beh, non è che dico che lo posso portare sei mesi dopo, perché è una fotografia del 30 aprile, no? Questo appartiene a quelle cose che non sono nemmeno più ragionevolmente negoziabili, perché se no si va contro la natura delle cose. Allora, quello che accade dunque è che che è normale che la posizione del buyer, che è quella di dire: io voglio che le representation and warranty siano true and correct anche al momento del closing, venga accolta con una clausola che prevede che esse siano vere sia al momento della sottoscrizione sia al momento del closing, però con la limitazione che questo non sia, diciamo, contrario alla natura della specifica representation and warranty. Questo ci fa entrare in un tema molto importante, che è quello del riferimento temporale delle garanzie e in particolare delle garanzie, diciamo comunque delle representation and warranties. Perché? Perché noi abbiamo visto un aspetto, cioè riferimento temporale se alla execution o se al closing. Il tema del riferimento temporale delle representation and warranties però è più importante di così. E io vorrei sottoporvi un caso che possa mettere in evidenza l'importanza del dato temporale. Il caso è il seguente: c'è una target che ha come oggetto sociale la produzione di un certo prodotto chimico. Diciamo che ha come oggetto sociale la produzione di prodotti chimici e che è specializzata in un prodotto chimico che si chiama X. Questa società è interamente controllata da un'altra società che ha una vocazione completamente diversa, che opera per esempio, diciamo, nel campo delle utilities, quindi non nel settore industriale della chimica, che per qualche ragione che non ci importa studiare si è trovata ad essere controllante al 100% di questa società chimica, che è fuori, diciamo, dal suo core business, fuori dalla sua diciamo vocazione naturale, però si è trovata, per ragioni che non ci importa dire, ad avere il controllo di questa società chimica. Non la considera appunto strategica all'interno del gruppo e quindi decide di venderla e, come accade, a chi pensa di venderla? Pensa di venderla a qualcuno per cui questo tipo di attività industriale è invece coerente con il core business dell'acquirente. Pensa di venderla a un'altra società chimica. In effetti trova un interesse da parte di una società che chiamiamo a questo punto B come buyer, mentre la prima società che aveva una vocazione di utilities la chiamiamo seller e la società chimica che produce il prodotto X la chiamiamo target. Il buyer è interessato ad acquisire la target, perché produce più prodotti chimici, ma in particolare produce anche il prodotto chimico X. Benissimo. Allora, noi abbiamo una CN Purchase Agreement che vede come seller un soggetto che è estraneo al mondo della chimica, come seller, una target che è invece nel mondo della chimica, un buyer che è nel mondo della chimica. Come forse voi sapete, uno dei temi più delicati quando parliamo di attività industriali è quello che ha riguardo alle norme antitrust che vietano le intese, perché le imprese che operano nello stesso mercato possono avere la tentazione di accordarsi fra di loro per dividersi il mercato senza lottare fra di loro per conquistarlo. Questa è una tentazione che può venire, no? C'è un mercato, mettiamoci d'accordo, io mi concentro sul Veneto, tu ti concentri sulla Sicilia e la Sardegna, io mi concentro sul Veneto e sulla Lombardia, poniamo. Un accordo di questo genere è consentito o è vietato? La risposta ovvia è che è vietato, perché costituisce un'intesa vietata dalle norme sulla concorrenza. Quindi è un'intesa nulla. Non solo è un'intesa nulla, ma è un'intesa che, ove venga comunque posta in essere, è la premessa per sanzioni da parte dell'autorità antitrust, che hanno un peso economico rilevante, quanto più è rilevante il mercato di cui stiamo discutendo, perché sono sanzioni parametrate sulla rilevanza del mercato di riferimento. Tutte cose che sappiamo. Però, come sempre, il fatto che qualche cosa sia vietato non significa che non venga fatto. Se non venisse fatto non sarebbe neanche il caso di vietarlo, quindi lo si vieta perché evidentemente lo si fa. Allora, supponiamo che accada una cosa di questo genere, che nel settore della chimica, in particolare nel settore della chimica che attiene a quel prodotto che produce la target, vi sia stato un periodo nel quale le società produttrici del prodotto chimico X tenevano delle riunioni che da un punto di vista formale erano volte a, che so io, studiare l'opportunità di riforme legislative nel settore, cosa perfettamente lecita. Però insomma, nella pausa caffè invece dicevano: ma qui aumentiamo i prezzi tenuto conto dell'aumento della materia prima o no? Sì, sì, aumentiamoli, ma in che misura li aumentiamo? Beh, aumentiamoli in questa misura, sì, io un po' di più di te perché in questa parte del mercato faccio un po' più fatica, un accordo di questo genere che si chiama un'intesa o un cartello, no? Dico questo perché l'accertamento di queste circostanze non è banale, nel senso che proprio perché le intese sono vietate, nessuno è così cretino da scrivere un contratto di intesa. Se voi diceste: professore, perché non ci mette sul sito un contratto di intesa vietato, così noi poi lo leggiamo? Beh, non è che si riesca a fare una cosa di questo genere, perché ovviamente queste cose non si fanno in questo modo proprio perché sono vietate, no? Il che significa, rilevando ai nostri temi, che l'accertamento dell'esserci o non esserci stata un'intesa è tutt'altro che banale, perché occorre farlo sulla base di circostanze di fatto che intenzionalmente sono poste in essere in modo che non appaia che vi sia un'intesa. E quindi l'autorità antitrust, quando poi farà la sua istruttoria, si troverà a farlo fondamentalmente sulla base di indizi, sulla base di circostanze che, ad avviso dell'autorità garante, sono la prova che un'intesa c'è stata, ma non ci sarà la pistola fumante, evidentemente. Bene, proviamo a riportare questo discorso, che però credo fosse comunque utile, al nostro caso. Dunque, noi abbiamo una C situazione nella quale c'è questo Sham Purchase Agreement in data 1 gennaio 2009, da cui noi non ci scostiamo. Il seller, società di utilities, vende la target che produce il prodotto chimico X al buyer che produce, fra l'altro, il prodotto chimico X il 1 gennaio 2009, nel senso che sottoscrive lo Sham Purchase Agreement. Si verificano le condizioni per il closing e il 31 marzo 2009 si procede al closing, tutto bene. Il 25 giugno del 2009 la società Target e la società Bayer ricevono la notificazione dell'inizio di un'istruttoria dell'antitrust, quindi sia la Target sia la Bayer, perché in quel mercato l'autorità antitrust ritiene che vi sia stata un'intesa vietata. Intesa vietata che sarebbe stata posta in essere nel 2008, per esempio dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008. E poi ogni contatto fra le imprese produttrici del prodotto chimico X è cessato. Si sono probabilmente resi conto che erano cose pericolose, hanno smesso. Una intesa vietata può benissimo durare, anzi normalmente dura un certo periodo di tempo, no? Questi incontri che si possono ritenere costituire un'intesa vietata sono durati dal 1 gennaio del 2008 al 30 giugno 2008, dopodiché sono cessati. A questo punto proviamo a vedere come funzionano le nostre representation warranties. Il seller ha garantito che la target era compliant with law, se volete in particolare compliant with the antitrust law, oppure, come vogliamo dirlo espresso, nell'elenco delle laws rilevanti per la garanzia ha inserito anche l'antitrust law. Quindi ecco, la target è compliant with antitrust law, with law dell'ambiente, taxes e so on, no? Fatto un elenco e c'è dentro anche l'antitrust, ha dato la garanzia il seller che la target era compliant with law, e supponiamo che abbia dato questa garanzia con una bring down clause fino al closing. Questa garanzia come si rapporta alla sopravvenienza per il buyer della istruttoria e domani della sanzione? Se noi abbiamo davanti una clausola che ci dice che le representation and warranties del seller sono true and correct at the date of the execution and as of on the date of the closing, questa dichiarazione garanzia del seller è true and correct o no? Noi dovremmo in prima battuta rispondere che quando ha dato questa garanzia non c'era nessuna intesa vietata in corso, meno ancora c'era un'intesa vietata il 31 marzo al momento del closing, perché tutto era finito, ricordiamolo, il 30 giugno del 2008, quindi tutto era finito mesi prima che ci fosse la sottoscrizione dell'execution, l'execution del Sham Purchase Agreement. Primo tema. Allora, la clausola di garanzia copre o non copre questa sopravvenienza? Quali argomentazioni si possono svolgere? La prima è quella che dobbiamo svolgere tra di noi. Abbiamo fino adesso discusso dell'importanza che la representation and warranty sia vera il 1 gennaio 2009, ma soprattutto al closing, no? Voi buyer. voi buyer avete detto, beh, l'importante è che sia vero al closing, comunque se riusciamo a portare a casa che sia vero anche al 1° gennaio siamo soddisfatti. Ecco, secondo voi, dopo il racconto che vi ho fatto, avete stipulato un contratto che vi copre sotto il profilo della representation warranty o vi è venuto ex post un dubbio? Il buyer può dire, beh, insomma, ho capito che adesso mi arriverà una sanzione, o meglio, arriverà una sanzione alla target, però la sanzione della target io poi la ribalto sul seller perché me l'ha garantito che era compliant with law, quindi se devo pagare una sanzione di 100 ho la garanzia. Ce l'ha la garanzia o non ce l'ha la garanzia?
Non è così garantito.
Non è così garantito, no, infatti, non è così garantito. Non è, prego?
Devi trattenermi al successo, magari l'esempio non è proprio appropriato in campo calcistico, quando la Fiorentina era stata retrocessa e per non dover pagare dei crediti appunto con i creditori era stata cambiata la denominazione sociale, chiamando la Florenzia Viola a tutti e Fiorentina per non dover pagare tutti i crediti che aveva ereditato dalla gestione centrale. Era stato usato questo stratagemma e appunto cambiando la denominazione sociale.
Sì. Ma al di là degli stratagemmi che possono sempre essere usati, qui per un momento ragioniamo perché il caso mi interessa ai fini dell'illustrazione dei nostri problemi, no? Noi eravamo arrivati un momento fa insieme a un risultato che ci sembrava tranquillizzante per il buyer. Mi hanno garantito che sono vero al momento del closing e che sono vero al momento del 1° gennaio 2009. Sembrava di aver ottenuto tutto quello che volevamo, anzi siamo andati a casa come consulenti al buyer contenti, cioè, quello ce lo voleva dare solo al 1° gennaio 2009, ma noi siamo stati forti e puri e duri e l'abbiamo portato fino al 31 marzo. Poi si verifica questo evento e credo che abbia ragione il nostro amico là in fondo a dire che tanto tranquilli non siamo, no, di essere coperti, o siete tranquilli. No, no? No, perché insomma se la clausola è scritta così, il seller può dire scusami ma io ti ho garantito che era vero al 1° gennaio 2009 che non c'era problema alcuno di violazione di norme antitrust e questo era vero, ancor più era vero il 31 marzo che poi non è successo niente, no? Ma non era vero 6 mesi fa, vabbè, ho capito, non era vero 6 mesi fa, ma io non ti ho garantito che la società non sia mai stata in situazioni irregolari. Se tu avessi preteso una garanzia di questo genere dovrei pretenderla. Allora proviamo in astratto per un momento a ragionare così, che i consulenti del buyer non sono poi stati così duri, aggressivi e efficienti come forse pensavano di essere stati. E tutto sommato il seller non è stato così disponibile come voleva farci credere dicendo ma guarda te lo do persino fino al closing, no? Perché sotto sotto il seller è riuscito a liberarsi dalla possibile responsabilità per eventi precedenti. Attenzione che noi stiamo parlando di un evento precedente nel senso appunto che ha radice causale prima, anche se l'evento sanzione viene dopo, no? Che l'evento sanzione sia successivo al closing è pacifico, ma la radice causale della sanzione è anteriore. Il problema è che non solo anteriore al closing, non solo anteriore, ma è anche anteriore alla stipulazione del contratto. Allora, qui il problema sarebbe, adesso che lei ci ha raccontato questo caso, la prossima volta che facciamo un contratto, noi, consulente del buyer, non ci accontenteremo di questa clausola. Noi vorremmo che il seller dica, la società è sempre stata compliant, lo è oggi, il 1° gennaio 2009, e lockdown lo sarà anche il 31 marzo. No? Adesso che ve l'ho detto, la prossima volta ci pensate su prima e lo pretenderete, no? Così copre anche gli eventi passati che possono essere radice causale di una sopravvenienza negativa. Se succede una cosa di questo genere, dico no, scusami, guarda che tu seller mi hai garantito che non è mai stata la target in una situazione irregolare e quindi mai stata vuol dire che non doveva esserlo neanche nel periodo 1° gennaio 2008 30 giugno 2008. Siete d'accordo? Ok. Adesso vediamo se il seller è disposto però a darvi una garanzia di questo genere. Adesso ragiona naturalmente ex ante, no? in una situazione diversa da questa, c'è un negoziato. I nostri amici consulenti del Bayer dicono: io voglio una garanzia che copra il passato, la situazione al 1 gennaio e da portarlo giù fino al 31 marzo. Voi siete disponibili a dare una garanzia di questo genere o vi pare un po' troppo?
Un po' troppo. Bisogna essersi d'accordo che, ad esempio, la nostra società è più no, cioè da qui a un anno fa, cioè quando magari è cambiato l'ultimo consiglio di amministrazione, per dire, per dire che sempre a norma di legge mi sembra un po' eccessivo.
Sì. Lei dice che sarebbe eccessivo garantire per tutto il passato, altre posizioni. Quindi dico, ti garantisco per un anno data, dal 1 gennaio 2008, diciamo così.
Ma il problema non ha un'implicazione ulteriore nel fatto che questa società, che ha acquistato, la società B che ha acquistato, è essa stessa responsabile delle...
Lei ha ragione, io ho fatto un esempio in maniera tale che poi per gradi arriviamo a vedere come possiamo affrontarlo, no? L'ho fatto apposta proprio perché ci sono dei profili che vanno oltre la clausola come tale di garanzia, però proprio per ordine logico, prima poniamoci il problema: la garanzia copre il caso o non copre il caso? Se la garanzia copre il caso, il buyer è tranquillo, no? Poi se non lo copre, allora vedremo se può fare qualcosa di diverso. Quindi è giusto lo spunto che lei solleva, ma anticipa una cosa che diciamo in seconda battuta. Restiamo un attimo sulla clausola. Il seller, diceva il nostro amico lì in fondo, diciamo, può anche essere disposto a garantire per il passato, ma per un periodo di tempo ragionevole e, se ho capito bene, in particolare per un periodo di tempo in cui la gestione è stata del seller, perché se ci fosse stato un precedente gestore, diciamo, finirebbe per garantire un fatto altrui, no? Altre idee?
Magari anche se lo sapeva o meno, può essere una fede ma soggettiva, oppure se, nel senso, magari non si era neanche reso conto di aver violato, adesso non nel caso specifico, però di aver violato la legge, se invece se ne era reso conto, forse bisognava almeno dirlo in fase trattativa e metterlo quantomeno: io ti garantisco che non ci sono problemi fino a questo punto, dal punto di vista legale, però c'è questa questione che invece mi sembra mai stata occultata.
Sì, allora qui entriamo in un diverso profilo, che non è un profilo di estensione temporale della garanzia, ma è il profilo che avevamo accennato l'altra volta della knowledge, perché è chiaro che se il venditore, per esempio, è riuscito a inserire nella clausola best of my knowledge e anche ammesso che il compratore abbia potuto contro pretendere che ci fosse non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità sotto forma di due inquiry, possiamo dire, andremo a vedere se era conoscibile o non conoscibile questa circostanza. Però per un momento restiamo al profilo temporale, no? Perché mi importava sottolineare questo aspetto, che non è soltanto un problema di spostamento dal 1 gennaio 2009 al closing che abbiamo trattato, ma è anche un problema di eventuale estensione del riferimento temporale al periodo precedente al Shen Purchase Agreement. E qui credo che sia ragionevole rispondere che il seller non sarà disposto a dare una garanzia per tutto il passato, sarà disposto a dare una garanzia per la parte di esercizio dell'impresa che ha svolto egli stesso, non per una parte precedente che sia stata eventualmente svolta da un altro imprenditore, essendo stato il cambio di titolarità delle partecipazioni o della gestione successivo nel tempo. Cioè, se per esempio c'è stato un altro momento in cui c'è stata questa intesa vietata e non l'attuale titolare delle partecipazioni, questo potrà dire: il tipo di garanzia di questo genere che vada così indietro io non la posso dare. Questo pare ragionevole. A questo punto però, per un attimo usciamo dal tema della estensione temporale della garanzia, che ci porta però a dire come sia importante nella redazione la formulazione letterale, perché altro è se io dico the target is compliant, altro è se dico the target has been compliant, and is compliant at the date of the share purchase agreement and as of the date of the closing. Perché se dico is compliant, la prima lettura è che è compliant oggi. Se io dico has been compliant and is compliant, la lettura è stata ed è oggi. Quindi l'è stato, l'è oggi e lo sarà fino al closing. Questa sarebbe la copertura naturalmente massima, che però il seller non sarà disposto a dare. Prego.
Non ho capito una cosa. Quindi se questo avvenimento è avvenuto sotto la sua direzione, lui dicendo che dà una garanzia per quello che ha fatto nella sua gestione, risponde di questo?
Sì, il tema era, io non sono disposto a dire has been, perché has been è troppo. Però posso dirti since the 1st of January 2008, perché da quel momento, questo non c'è bisogno di scrivere, da quel momento che io ho gestito, quindi tradotto dal 1 gennaio. Vuoi andare indietro rispetto al 1 gennaio 2009? Va bene, però andiamo indietro fino al 1 gennaio 2008. Perché il 1 gennaio 2008? Perché io mi sento di dire, mi sento responsabile di quello che la target ha fatto sotto la mia gestione, non quello che ha fatto prima. È un modo per limitare temporalmente una formazione troppo generale come sarebbe has been. Prego.
Ma se ad esempio il seller ha avuto sempre la gestione della target?
Naturale, insomma, in questi casi torno a dire, è negoziale, uno può dire io te la garantisco un anno data perché non voglio darti una garanzia maggiore, perché non voglio che poi possano diventare rilevanti circostanze così vecchie che anche se sono state sotto la mia gestione diventa un impegno eccessivo, insomma anche questo è negoziale. Quindi il limite temporale può avere un senso. A questo punto però affrontiamo un tema che appunto l'esempio che vi ho portato mette in evidenza, e cioè qui c'è anche una possibile rilevanza della conoscenza di ciò che è accaduto. Cioè dobbiamo chiederci, ma è rilevante la circostanza che il seller conoscesse di questa intesa vietata, che pure è cessata il 30 giugno 2008, ma conoscesse che dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008 c'era stata questa serie di incontri, che era a conoscenza di questa serie di incontri, il seller, e attenzione, non sto parlando della target, sto parlando del seller, cioè questa società che non è una società chimica, che però controllava la società chimica, era a conoscenza nella qualità di seller, era a conoscenza che la target aveva fatto queste riunioni con altre imprese chimiche del settore, in particolare anche, e questo complica ancora il quadro, ma lo vediamo dopo, con il Bayer. Allora, qui abbiamo un profilo contrattuale da esaminare, che è appunto quello di vedere se nelle clausole contrattuali si dia o non si dia rilevanza alla knowledge, perché se per esempio si dà rilevanza alla knowledge, bisogna vedere queste clausole che cosa dicono. Io però qui vorrei scendere, o se volete passare, all'esame del diritto applicabile, in modo da collegare quello che stiamo dicendo anche col diritto italiano, in particolare con quello che vi è stato raccontato in tema di disciplina, di diritto comune delle garanzie. Nel nostro sistema contrattuale della vendita, rileva lo stato soggettivo del venditore? Prima domanda. Seconda domanda, rileva lo stato soggettivo del compratore quanto alle garanzie previste dal codice? E qui credo che la risposta sia facile, perché è sufficiente appunto andare a leggere quello che ci dice l'articolo 1491 del codice civile. L'articolo 1491 è in tema di garanzia per i vizi. Credo appunto che la dottoressa Schumet vi abbia parlato di questo tema delle garanzie nella vendita da codice civile, no? quindi non sto a riprendere tutto il discorso, mi limito a dire quello che ci serve ai fini di questo quesito. Il codice civile prevede ex lege che il venditore garantisca per i vizi, quindi nel silenzio del contratto di vendita operano queste garanzie. L'articolo 1491 però affronta il problema appunto della conoscenza. E cosa dice? Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa. Parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Allora, qui noi abbiamo una norma che innanzitutto conviene un attimo commentare insieme. Ex lege, il compratore sarebbe garantito per l'ipotesi di vizi. Questa garanzia non sussiste, tuttavia, se al momento della vendita il compratore conosceva, quindi non poteva conoscere, ma conosceva i vizi della cosa. Perché non opera? Perché questa eccezione? Perché il legislatore, dopo aver detto il venditore garantisce, dice però non garantisce se il compratore conosceva i vizi? Perché questa deroga? Prego.
Perché forse può essere trattato nel prezzo di acquisto.
Lei dice perché si può tenere conto di ciò nel prezzo di acquisto, e che è un modo di rispondere corretto. Possiamo dire semplicemente questo: se il compratore conosce l'esistenza del vizio, è un compratore che in ipotesi sa che questo codice ha un sedicesimo in bianco. Dice, ma questo codice ha un sedicesimo in bianco, costa 24 euro, è nuovo, è quasi nuovo, io lo pagherei 20 perché è praticamente nuovo, ho un sedicesimo in bianco, ne offro 15 e in questo modo, se me lo vende per 15, considerato che il sedicesimo in bianco attiene alla Convenzione di Vienna, che a me a torto non interessa, invece dovrebbe, pazienza, se anche in bianco, tanto quello per principio non la studio, poi questo ha delle conseguenze talora non gradevolissime, ma lo compro risparmiando 5 euro, cattivo affare, ma comunque faccio così. Ecco, per l'ipotesi che così sia, noi dobbiamo pensare che dopo averlo pagato 15 euro possa far valere la garanzia per i vizi il compratore dicendo no, io voglio una riduzione del prezzo perché un sedicesimo è in bianco. E questo effettivamente appare contro logica, no? Che il compratore, che a conoscenza del vizio ha accettato di pagare un certo prezzo, dopo pretenda una riduzione del prezzo per un vizio che conosceva. Questo comportamento appare un comportamento che si scrive in un principio, cioè nel divieto del venire contro il fatto proprio. Tu hai accettato di acquistare quel bene con la consapevolezza che avesse quel vizio, è venire contra factum proprium successivamente far valere un vizio che si è considerato non rilevante ai fini della conclusione del contratto. Non rilevante nel senso che per quel prezzo mi andava bene anche avere un sedicesimo in bianco. Questa è la spiegazione che possiamo dare all'articolo 1491, prima parte. Seconda parte, parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. Dunque, se i vizi erano facilmente riconoscibili, è dovuta la garanzia? No, la garanzia è dovuta, dice il legislatore, ma non è dovuta nel caso di un vizio facilmente riconoscibile. Per esempio, il fatto che un sedicesimo di un codice sia in bianco è un vizio facilmente riconoscibile, perché basta che uno lo sfogli e si accorge che è un sedicesimo in bianco. Allora, in questo caso, il compratore del codice non sarebbe legittimato a un'azione di riduzione, non sarebbe legittimato a far valere la garanzia per i vizi. Perché? Perché il legislatore non vuole premiare l'acquirente negligente. l'acquirente che nemmeno guarda l'oggetto che vuole comprare. Però, che la regola è a incastro, però la garanzia per i vizi non è esclusa, anzi, di conseguenza, sussiste la garanzia per i vizi anche facilmente riconoscibili se il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi. Perché questo? Beh, perché il legislatore ragiona così: se il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi, il compratore si è sentito legittimato a non verificare. Se io dico questo codice è un codice perfettamente integro, appena tolta la copertina in plastica, lo vuoi comprare, è perfetto, il compratore si fida di questa mia dichiarazione, neanche lo guarda, e poi si accorge che manca un sedicesimo, è legittimato a far valere la garanzia, perché non è negligente, ha fatto affidamento alla dichiarazione del venditore. Quindi la garanzia torna, diciamo così, a sussistere, se volete, sussiste nonostante che si sia in presenza di vizi riconoscibili, facilmente riconoscibili. Quello che noi abbiamo detto per il 1491 in tema di vendita è una norma speciale, particolare, che non ha riscontro alcuno in altre norme del codice civile, o è l'emersione di un principio che possiamo considerare di ordine generale? Ecco, qui conviene porsi questo problema per una ragione che diremo fra un attimo, ma cominciamo a vedere se è vero o non è vero. Prendiamo l'articolo 1579. Il patto con cui nella locazione si esclude la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in malafede taciuti al conduttore. Qui stiamo dicendo sostanzialmente la stessa cosa: non si può escludere la garanzia del conduttore nel caso in cui il locatore abbia taciuto l'esistenza di vizi che pure conosceva. Quindi, se era corrispondente a un principio di buona fede in capo al locatore dire: guarda che in cantina piove, c'è dell'umidità tale da non poterci lasciare alcunché perché tutto ammuffirebbe, se il locatore non lo dice, questa garanzia non viene esclusa da eventuali clausole limitative della garanzia del venditore, perché c'è la mala fede del venditore che, pur conoscendo l'esistenza del vizio, non lo ha comunicato. Anche qui noi abbiamo una emersione del principio secondo cui rileva lo stato soggettivo qui del locatore come là del venditore. Allora, a questo punto noi abbiamo un problema di fondo. Questo tipo di ragionamento può operare per le garanzie che stiamo esaminando? Le norme del codice civile sulla vendita sono applicabili alle garanzie, alle representation and warranties di cui noi ci stiamo occupando oggi, oppure no? Questo tema naturalmente merita di essere approfondito, non lo facciamo oggi, lo riprendiamo domani, però volevo solo formularlo in modo che si faccia poi qualche ragionamento magari nel frattempo. Noi qui siamo in presenza non di garanzie ex lege. Non stiamo dicendo che il compratore ha delle garanzie ex lege che operano salvo patto di deroga. Noi stiamo dicendo che qui ci sono delle garanzie convenzionali, cioè ci sono delle garanzie aggiuntive che le parti hanno previsto. A questo punto le norme che abbiamo esaminato, il 1491 in particolare, che riguarda il regime delle garanzie legali nella vendita, può essere applicato alle garanzie convenzionali, a queste garanzie aggiuntive che le parti hanno previsto nel loro contratto?
imperative sì.
Se sono imperative sì. Questa è già una risposta, come dire, di secondo livello, nel senso che qui noi potremmo anche dire che se su questo punto le parti non avessero detto nulla nel prevedere le garanzie convenzionali, questo profilo di disciplina si potrebbe applicare in via integrativa, no? Cioè dire si applicano solo, queste norme si applicano solo se sono imperative, significa dire che si applicano anche contro un'eventuale volontà contraria delle parti nel porre le garanzie convenzionali. Invece il tema è, noi abbiamo delle garanzie convenzionali, qual è la loro disciplina? Primo step, si applicano le norme relative alle garanzie legali in funzione integrativa delle lacune della disciplina delle garanzie convenzionali, ove una lacuna vi sia? Primo step, sì o no? Secondo step, se vi fosse una disciplina convenzionale di deroga a queste norme, quindi se il contratto non tace ma parla e parla contro queste norme, queste previsioni contrattuali sarebbero valide? Risposta sì, se le norme sono derogabili, no, se le norme sono imperative. Quindi la voce no, se sono imperative, ci dice qualcosa di sicuramente corretto, ma è un po' una stazione d'arrivo, non è il punto di passaggio, il primo punto. Il primo punto è, ha senso pensare che la disciplina delle garanzie ex lege nella vendita si applichi anche alle garanzie convenzionali nella vendita? Perché queste sicuramente sono garanzie convenzionali. Quindi partiamo da questo tema, poi arriviamo al tema successivo, se c'è una deroga è valida o non è valida. E questa è l'impostazione che riprenderemo.